Grazie professore Tria, peraltro appunto mi sembra che emerga da questo primo giro una consapevolezza, non ci eravamo messi d'accordo, nessuno di noi ci siamo incontrati qui, ma mi sembra che ci sia una certa uniforme, diciamo tendenziale convergenza su alcuni aspetti importanti e vorrei ricollegarmi all'ultimo punto, a uno degli aspetti che chiamava in causa il professore Tria, è quello dell'addizionalità. In realtà, appunto, l'esigenza che non si possa, l'esigenza che le amministrazioni non ragionino con una logica strabica, nel senso che ciascuno persegua il tema della prevenzione della corruzione piuttosto che la performance, piuttosto che la trasparenza in maniera isolata è evidente, è molto presente e infatti è per questo, come richiamavo all'inizio, che nella delibera 6 del 2013, cioè la delibera sull'avvio del ciclo di gestione della performance, questa è la priorità che viene data alle amministrazioni, quella della integrazione tra performance, trasparenza e anticorruzione. Naturalmente ne segue che diciamo, l'elemento fondante è appunto il piano triennale della prevenzione, che sia un vero strumento di programmazione in collegamento con il piano della performance. Ed ecco perché chiudevo la mia presentazione iniziale dicendo il primo appuntamento importante è l'adozione e l'approvazione da parte della CiVIT del piano nazionale, perché sicuramente diciamo, se diciamo, nel piano nazionale va recuperato e va diciamo, rafforzato questa logica dello strumento di programmazione, del fornire alle amministrazioni quindi le indicazioni nella ovvia differenziazione poi all'interno di ciascuna per le proprie caratteristiche. Non fosse altro che per l'individuazione di rischi che al di là di quelli, diciamo, unanimemente individuati, possono essere viceversa relativi alla specifica attività e alla specifica funzione che quell'amministrazione svolge. Se, e questa è certamente la sfida, relativamente alla, diciamo, efficacia e alla possibilità di tradurre, efficacemente, l'indirizzo del legislatore. E, in termini di efficacia, la collaborazione tra la commissione, tra la Civite e la scuola superiore è diciamo, inevitabile, stante il fatto che tra le tante cose la Civite deve anche valutare l'efficacia appunto degli interventi formativi. Io mi fermo qua sicuramente, abbiamo tempo per qualche intervento con la preghiera che sia. Ah, scusi, mi scusi. Era nel... mi scusi. Il dottore Barbieri dell'INPS.
Non vi pago più la pensione, non scherziamo,
lei
vi paga più la
pensione? Io guardavo della
lei stava scherzando lui.
Parlare per ultimo a volte ha dei vantaggi perché si può ridurre moltissimo il tempo e quindi quasi a zero, ma non solo, anche perché parlare per ultimo dopo molte considerazioni fatte, come dire, può semplificare la vita e quindi ridurre semplicemente al fatto che a questo punto se avete bisogno dell'INPS bene, altrimenti possiamo allontanarci. No, nel senso che l'attività, come dire, cioè l'oggetto di questa riflessione è connesso a un processo dove una organizzazione così complessa come l'INPS ha caratteristiche o impatta con caratteristiche direi abbastanza originali, nel senso che la sensazione a volte, parlando di lotta alla corruzione, è che si pensi soltanto alla dimensione dell'atto corruttivo più clamoroso e più evidente e appunto collegato alla fornitura di beni o servizi o quant'altro. Giustamente invece nella circolare della funzione pubblica, la prima di quest'anno, cioè si rimarcava il fatto che per atto corruttivo si deve intendere tutto ciò che produce vantaggi privati e quindi tutta la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione. Come viene detto già prima più volte, il processo, la domanda di corruzione, per riprodurre come un'espressione già detta, inizia dove finisce l'efficienza, perché se c'è efficienza già la domanda di corruzione viene meno. Io quello che farò in pochissimi minuti, anche per come dire, dare spazio se c'è qualche considerazione da chi ci ha ascoltato fino ad oggi, fino adesso, è il rapporto, vorrei pensare un attimo sul rapporto tra trasparenza e l'elemento della lotta alla corruzione. l'elemento della trasparenza, non so se sia figlio, se sia figlia la trasparenza o madre della lotta alla corruzione, nel senso che poi storicamente già, come dire, quando si è parlato di trasparenza negli atti precedenti alla 190, già si parla di integrità, no? Trasparenza e integrità dell'amministrazione, quindi c'è una componente di doveroso richiamo all'etica, ma alla funzione di servizio, come è stato più volte riferito anche oggi. In queste considerazioni ometto i rischi dell'adempimento eccessivo, della pletora normativa, perché sul fronte della trasparenza noi abbiamo, come dire, una norma, non dico all'anno ma quasi, l'ultimo decreto legislativo 33 di quest'anno rilegge e risistema come dire, la 150 del 2009 e poi l'aggiorna ulteriormente. Molto spesso, secondo l'esperienza che quantomeno di cui sono portatore io, occupandosi anche di questioni come dire, prescrittive eccessive, per dire l'alberatura dei siti. Ora, in un sito come il nostro, come parlo di quello dell'INPS, la quantità di informazioni, come diceva la presidente della Civit, è talmente già alta che il problema non è di assicurare che ci sia, c'è tutto, il problema è di creare un motore di ricerca che la renda visibile. Il nostro sito ha una frequentazione nella sezione trasparenza a valutazione e merito, prima si chiamava così, adesso si chiama adempimento, amministrazione trasparente, una percentuale di visite che è sotto al 10% delle visite che si fanno. In un numero come il nostro, noi abbiamo 650.000 visitatori unici al giorno, quindi siamo un sito che assomiglia per dimensioni a un sito di intrattenimento che non a un sito di servizio, anche se la permanenza, a differenza di un sito di intrattenimento, per noi è un dato negativo, perché mentre i siti di intrattenimento trattengono, noi vogliamo cercare di rendere le visite il più breve possibile. Però dicevo, la visita nella nostra sezione ha numeri alti ma percentualmente molto bassi. Dico questo non soltanto perché, o meglio, per dire che ho la sensazione che spesso ci sia un assente nella questione che riguarda trasparenza e in qualche modo anche lotta alla corruzione, è l'elemento dell'ascolto. La partecipazione, diciamo, il ciclo dell'ascolto è un ciclo che raramente viene posto, come dire, in evidenza, se non ancora una volta come aspetto prescrittivo. Anche nel decreto legislativo 33 si parla appunto di accesso civico come elemento fondamentale, e dimenticando che l'accesso deve avere un impatto organizzativo molto forte, perché ripeto, con questi numeri, se il 10% dei 650.000 visitatori unici al giorno lasciano traccia e considerazioni o richieste circa la loro visita o richiesta di informazioni, questo richiede che ci sia nel back office una organizzazione dedicata e fortemente impattante, e ancora una volta a invarianza di bilancio o come dire, magari fosse invarianza di bilancio, perché poi in realtà è taglio di risorse, perché sia nei tagli lineari sia nella sedicente spending review, che in realtà è un taglio, un grandissimo taglio lineare, non c'è l'invarianza, c'è il taglio progressivo. Quindi ancora una volta il ciclo virtuoso che dalla trasparenza porta alla lotta alla corruzione si dimentica di dare ascolto o di creare quel ciclo dell'ascolto, pur consapevoli che dando ascolto occorre creare un'organizzazione dedicata a gestire l'ascolto e a rispondere all'ascolto e a tesaurizzare i feedback di chi chiede, perché appunto è carenza di informazione quella che c'è? Forse no, è necessità di trovarla, però non, è un onere che non si può dare, come dire, a carico dell'utente, ma deve essere a carico dell'amministrazione. Senza la trasparenza non parte il ciclo complessivo. La trasparenza è da un lato obiettivo in sé, fine da solo, perché appunto è accessibilità totale, quindi accesso favorito, diventa mezzo per un'efficace attività di lotta alla corruzione, perché senza la trasparenza si ha un elemento in meno di controllo, se non c'è il controllo anche gli elementi, diciamo, di intervento possono essere inferiori. È stato detto, vado per, come dire, costellazione solo per stare nei tempi e consentire poi che il mio ultimo intervento sia più breve possibile, sostenibilità, l'ho detto prima, il problema della sostenibilità non è solo un problema degli adempimenti che si accumulano e si sommano, ma è un problema di attrezzare le organizzazioni complesse ad avere risorse dedicate, qualificate, competenti, quindi collegati agli aspetti della formazione della scuola, ma adeguate a gestire le richieste nuove. Anche qui faccio dei numeri per aiutarci a capire. Se 150.000 visite al giorno sul sito sono imparagonabili ai 80-100.000 utenti che vanno sulle sedi fisiche dell'istituto, grandi numeri comunque, ma ormai totalmente indirizzate o moltiplicate per effetto moltiplicatore che ha la tecnologia in questo senso. A questi 650.000 del sito aggiungiamo 150-200.000 telefonate al contact center, quindi vuol dire che quasi 1 milione di italiani tutti i giorni utilizzano la piattaforma informatica o telefonica che è connessa per interloquire. E questo è un impatto organizzativo colossale a cui l'istituto fa fronte, o qualunque pubblicamente fa fronte, con le risorse esistenti. Ma mentre prima i 100.000 utenti trovavano, spero, risposta, a volte con fatica, a volte con attesa, nella sede, ma sempre 100.000 erano, non è che siano diminuiti i flussi allo sportello o al punto fisico, sono decuplicati i contatti e le richieste e le sollecitazioni. Parlo di riconversione, quindi questo vuol dire, perché i 30 milioni di domande di prestazione che avvengono annualmente all'istituto oggi avvengono tutte in via telematica esclusiva. Alla domanda di prestazione in via telematica molto spesso è da mettere in conto di dover consentire all'utente di richiedere informazioni specifiche. Sottolineo questo aspetto perché appunto l'aspetto organizzativo che deriva da un ciclo virtuoso della trasparenza e non semplicemente da un ciclo di adempimento della trasparenza è un aspetto che temo sia ancora poco sottolineato e poco su cui poco si riflette. Così come, concludo con dei numeri, poco si riflette forse sul, torno al discorso dell'ascolto, a quanto questa dimensione della trasparenza richiesta e dovuta sia percepita come bisogno dei cittadini. Io mi sono segnato dei numeri di una indagine recente che è stata fatta da una studio di ricerca sulla pubblica amministrazione trasparente. Il 10% dei cittadini interrogati, come spesso si fa in questi casi, una campionaria che ospita alcune domande non specifiche rispetto all'obiettivo della ricerca, quindi il dato della ricerca in questi casi non è ultimativo, occorrerebbero risorse per fare indagini più puntuali, però solo il 10% dei cittadini italiani ritiene, da questo campione di una Ipsos ha fatto questa ricerca, quindi diciamo una ricerca affidabile, solo il 10% ritiene l'amministrazione trasparente. Il 62%, quindi due terzi, la ritiene ancora poco o per nulla trasparente. Poco conforta il fatto che a una domanda successiva chiedeva ma la pubblica amministrazione è più trasparente rispetto al passato? Il 39% dice di sì, il 31% dice di no, quindi diciamo che è una differenza non sensibilissima, gli altri non rispondono, non sanno o non interessa. Io dico che questa dimensione del ciclo virtuoso dell'ascolto che si innesta sul ciclo della trasparenza, che produce e sollecita l'integrità della pubblico amministratore e quindi determina un'attenzione crescente sulla lotta alla corruzione, deve essere vigilato anche sul gradimento del cittadino. Concludo veramente dicendo molto spesso noi ci obblighiamo con adempimenti normativi a riformulare griglie di frequentazione della sezione della missione trasparente sui siti nostri, senza chiedere se poi queste griglie siano gradite, sufficientemente utili all'utenza, perché non prevediamo mai, ci preoccupiamo giustamente di trasformare queste griglie a seconda dell'adempimento normativo che viene proposto. Sarebbe opportuno chiedere se questi percorsi di trasparenza proposti sui nostri istituzionali sono percepiti come adeguati, come dire, utili, frequentati dall'utenza che frequenta i siti. Mi fermo qua. Grazie.